Ragazzi, vi diamo il benvenuto e stiamo qua per iniziare un nuovo programma in italiano in versione originale. Vi ricordiamo che è già il nostro quinto anno con voi qua all'Università Miguel Hernández di Elche sulla Costa Bianca spagnola. E oggi con noi, come sempre, già da tempo, Angela Corsi, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno Pier.
Stefania Pastore.
Buongiorno a tutti.
E anche il mio carissimo, come sempre, Valeriano Veneri.
Beh, per la prima volta, buongiorno Pier. No, scherzo, io sono un veterano praticamente, però per me è sempre la prima volta. Buongiorno a tutti.
Lui c'era prima della radio.
Sì, io sono avanti Cristo.
Sì.
La prima avanti Cristo. Vi ricordiamo che oggi anche il nostro programma verrà registrato, anche filmato. Dunque, vi ricordiamo che gli scherzi li facciamo bene. Niente, non facciamo gli scherzi che facciamo sempre.
Facciamoli a regola d'arte.
Giusto. Ebbene, oggi parleremo un po' del savoir vivre all'italiana, perché l'Italia è un paese veramente che ha tanto da dare al mondo, che ci ha dato tantissimo. È un popolo che ha contribuito all'arte, alla scienza, e forse oggi parleremo di questo popolo di scienziati e artisti che ci fa sognare in questo programma di radio, questa trasmissione che va dritto al cuore.
Pier, scusami un attimo. Io colgo l'occasione, insomma, per rincarare la dose di aggettivi positivi sull'Italia. E ripeto, l'associazione culturale di cui noi ci stiamo occupando, AIDA, è proprio questo, ha proprio come finalità quello di diffondere e di promuovere la cultura italiana intesa come cultura in senso generale. Io mi permetto di rubarti un poco il lavoro oggi, e so perfettamente che le nostre due amiche Stefania Pastore e Angela Corsi, e anche io stesso chiuderò, hanno preparato degli argomenti molto molto interessanti.
Beh, diciamo, inizia... Diciamo Stefania Pastore.
Che inizio.
Detta Maradona.
È la più preparata, sì, permettetemelo.
Sì. Sì, non per le gambe, per favore. Va bene, sì, no, perché io avevo preparato, in questi giorni mi sono proprio informata, perché volevo un po' rendere noto dei personaggi che magari al pubblico in generale non sono molto conosciuti, cioè i premio Nobel italiani. L'Italia ha avuto 20 premi Nobel, che considerando la popolazione italiana non è un numero tanto male, ce ne possiamo abbastanza vantare di questi 20 premio Nobel. Sono 18 maschi, 18 uomini e 2 donne. Vabbè.
La quota rossa è un po' bassa.
Se è un po' bassa, ma ti assicuro che in proporzione non è neanche bassissima. Ci sono, per esempio, per quanto riguarda la medicina e la fisica, è veramente difficile a livello mondiale trovare purtroppo delle donne, un po' di più nella letteratura, i premi Nobel della letteratura, della pace, ma in fisica, chimica e medicina la quota rosa è veramente veramente bassa. Per esempio la Spagna ha 7 premi Nobel, ma non ha neanche una donna in questi 7 premi Nobel. Noi appunto ne abbiamo 20 che vengono distribuiti, 5 in fisica. Sono 5 in fisica, probabilmente questi sono quelli un po' più conosciuti a livello generale: Guglielmo Marconi nel 1909, Enrico Fermi nel 1938, Emilio Gino Sagré nel 1959, Carlo Rubbia, che è ancora presente, è ancora vivo e collabora ancora molto in Italia con diverse università, con diverse organizzazioni, che è stato premio Nobel nel 1984, e Riccardo Giacconi nel 2002, per cui ne abbiamo 5. In fisica. Poi ne abbiamo 6 in medicina, e 6 in medicina volevo adesso, magari non ve li elenco tutti, vi volevo sottolineare il primo, Camillo Golgi, che è stato il primo premio Nobel in Italia, ha avuto il premio Nobel in medicina nel 1906, e pochi sanno che l'ha avuto contemporaneamente a Ramón y Cajal, hanno ricevuto il premio Nobel della medicina insieme, ed è stato appunto il primo in Italia. Nello stesso anno l'ha ricevuto anche Giosuè Carducci, poche settimane dopo, sempre nel 1906. 1906 per la letteratura. E, appunto, in medicina ne abbiamo 6, in letteratura altri 6, uno in chimica, uno in economia e uno della pace. Non lo sapevo, ma studiando e ricercando ho scoperto che abbiamo avuto anche un premio Nobel della pace.
Neanche io lo sapevo,
veramente. Risale al 1907, eh? Risale al 1907, però è stato uno dei primi personaggi premiati appunto con la, col Nobel della, della pace. E l'ultimo, l'ultimo premio Nobel che abbiamo avuto è stato Mario Renato Capecchi, che nel 2007 l'ha avuto in medicina, è una, un genetista, è un genetista. Curiosità, guardando un po' tutti la, la vita di questi premi Nobel, è che una percentuale abbastanza alta, più o meno la metà, sono di origine ebrea, ebrea sefardita, quasi tutti. Infatti, leggendo la loro storia, molto di lo, molti di loro, per esempio Fermi, Segre, Luria e anche, anche altri, anche la stessa Rita Nevi Montalcini, sono dovuti scappare dall'Italia, perché erano, si stavano proprio formando, studiando negli anni 30, nel 1930, e quando Mussolini fece la legge razziale, molti di loro sono dovuti scappare, per cui anche se sono premio Nobel italiani, molti arrivano poi a comunque a formarsi e a studiare negli Stati Uniti, quasi tutti poi alla fine, ovviamente gli Stati Uniti li ha accettati molto ben volentieri, si sono proprio posizionati nelle migliori università degli, degli Stati Uniti. Molti poi comunque con gli anni sono ritornati in Italia e hanno continuato ad essere professori universitari e ricercatori in Italia. Alcuni invece sono proprio rimasti. Ad esempio Fermi è dovuto scappare, che era già molto riconosciuto, aveva già avuto addirittura il premio Nobel, ma nel 38, nello stesso anno in cui ha ricevuto il premio Nobel, è dovuto scappare direttamente da Stoccolma. Cioè, quando da Stoccolma è andato a ritirare il premio Nobel, non è più ritornato in patria, non è più ritornato in Italia ed è andato negli Stati Uniti. Non era lui ebreo, ma lo era la moglie, per cui comunque veniva perseguitato. Lo stesso è dovuto scappare. E appunto, e altri personaggi hanno fatto purtroppo la stessa fine.
Dunque, di origine ebrea, sefardita, di origine dunque forse spagnola?
Sì,
di quelli che
sì,
sono
esattamente.
Dopo
scappati.
L'anno 1492, sì, esattamente. Che sono arrivati a Venezia. Mm-hmm.
Con la limpiezza del sangue sono poi scappati, per cui cioè, poi dall'Italia sono di nuovo scappati. E poi molti sono ritornati in patria. Per esempio, io volevo parlare un pochino di più, soprattutto dei due premi Nobel al femminile, no? Che magari si conoscono un po' meno. Oddio, Rita Levi Montalcini io penso che più o meno è conosciuta da tutti, perché ha avuto il premio Nobel abbastanza, non troppo tempo fa, insomma nel 1986, e i suoi studi sono stati poi molto utili sia per le ricerche contro il cancro, contro l'Alzheimer, contro il Parkinson, ed è morta da ben poco, ed è morta nel 1912, nel 2012, è nata nel 1909, è morta nel 2012, per cui aveva bensì 103 anni. E in Italia è molto conosciuta, molto apprezzata, molto amata, perché ha fatto parte di tantissime cose, e in più è stata nel 2001, non so se ve lo ricordate, voi ve lo ricordate, nel 2001 l'hanno fatta senatrice a vita, Ciampi nel 2001 e fino al giorno della sua morte.
Molto longeva,
sì.
Diciamo, quale che sarà la ragione?
Diciamo che è stata una di quelle senatrici a vita, io direi, a mio parere, con pieno merito, insomma, sì. Quelli che hanno fatto qualcosa di molto importante, tante volte insomma questo istituto si abusa, cioè, mentre io credo che per Rita Levi di Montalcini è stato molto insomma azzeccato.
Sì, se si legge la sua storia, infatti è una storia molto interessante, perché lei appunto nasce da una famiglia ebrea sefardita a Torino, era di una famiglia colta, il padre era ingegnere, quasi tutti i familiari erano artisti, la madre era pittrice, la sorella anche era pittrice, aveva una sorella sorella gemella, lei era pittrice, un fratello era scultore, per cui nel seno proprio di una famiglia molto
belli.
sì. E però comunque, visto l'epoca, stiamo parlando appunto che è nata nel 1909, non era ben visto comunque che una donna studiasse. Infatti lei si è poi iscritta alla facoltà di medicina di Torino, però contro il volere paterno. Però lei questa l'aveva presa proprio la ricerca, la medicina era la sua passione, infatti poi ha dedicato tutta la sua vita a quello, non si è sposata, non ha avuto figli. E a parte la ricerca, poi quando era più avanti nell'età ha anche aiutato in diverse organizzazioni, per esempio aveva istituito tipo un'istituzione che dava borse di studio a ragazze africane per poterle fare studiare. Per cui aveva fatto proprio anche in tarda età, quando non si dica più quello, ha continuato comunque a fare del bene. Penso proprio che, come diceva Valeriano, un premio Nobel ben meritato.
È una città come Torino che ha una comunità ebraica anche importante,
sì,
ha tanto da offrire in questo senso. È una città purtroppo non così tanto conosciuta nel
ed è un peccato
turistico.
Io sono piemontese, per cui la conosco bene e penso che ne valga proprio la pena. È una bella città,
anche molto elegante, una delle città più eleganti che l'Italia davvero.
Sì, e la cosa, leggendo tutti questi premi Nobel, molti erano amici tra di loro, appunto Luria, Dulbecola, Montalcini, che tutti hanno avuto il premio Nobel, erano amici e hanno lavorato diverso tempo tra loro, poi appunto c'è stata un po' una diaspora, poverini, sono dovuti scappare da una parte e dall'altra. La Montalcini durante le leggi razziali era scappata in Belgio, poi comunque anche il Belgio, essendo stato invaso dai tedeschi, è dovuto scappare di nuovo dal Belgio, ha dovuto anche lei un percorso non difficile,
scusami Stefania, e l'altra donna di cui vorresti parlarci, chi è l'altra?
Sì, anche questo sicuramente merita parlare di
meno
lei, grazie a Deledda, è meno conosciuta, ma sicuramente è importante sottolinearlo perché è stato premio Nobel nel 1927. Per cui che una donna nel 1927 sia stato premio Nobel della lettura non è veramente da poco. Tra l'altro una donna è sarda. Che
questo,
se vuoi, è anche un punto in più, no? È un punto in più. Infatti è bello leggere quando ho letto la sua biografia, che parlava molto delle sue origini, perché in realtà lei diceva che scrivere in italiano per lei è stato uno sforzo,
perché parlava sardo.
Sì, la loro lingua era sardo, la lingua addirittura della scuola, della casa, di tutto. Ha dovuto proprio imparare l'italiano.
Sì.
E vale lo stesso per lei, ancora di più, perché lei era nata prima, è nata nel 1871, per cui stiamo parlando di altri anni, per cui se era difficile per la Montalcini studiare, figuriamoci per una donna sarda nata nel 1871. Infatti lei aveva fatto ufficialmente solo le scuole elementari, perché allora praticamente alle donne era permesso solo fare quello, per cui in casa era stata un po' istruita, in casa prendeva lezioni private di italiano, ovviamente di latino, di francese, ma poi è stata soprattutto un'autodidatta.
E in quale città è nata della sorta?
A Nuoro.
A Nuoro,
A Nuoro, sì.
Io un piccolo, no, siccome insomma parliamo tuttora come minoranze etnico-linguistiche, in Sardegna esistono sia il sardo sia il catalano, cioè un piccolo inciso.
Sì. Ad Alghero ne avevamo parlato, Alghero c'è ancora il catalano.
Già, vero?
Sì. Infatti, vabbè, lei non nasce. Il padre era anche un poeta, scrittore così dilettante, non tanto. E lui però scriveva in sardo, scriveva in dialetto. Un dialetto, oddio, non devo dire dialetto, scriveva in sardo. Scriveva in sardo, sì, mentre lei no, lei ovviamente voleva raggiungere al grande pubblico. Voleva essere pubblicata a Roma, infatti i suoi primi scritti nel 1888 sono stati inviati a Roma, che sono sangue, si chiama Roma, no, come si chiamavano i primi due? Sangue Sardo, no, è stato uno dei primi che ha scritto e l'hanno pubblicato a Roma e ovviamente doveva essere scritto in italiano, anche perché poi appunto era diventata famosa internazionalmente, era stata tradotta già ai tempi, non adesso, in francese, in inglese, anche in russo, perché lei amava molto Tolstoj, lei si riferiva moltissimo, si era avvicinata molto alla letteratura russa. Sì, anche se in Italia, se leggendo i vari critici così letterari, alcuni dicono che era più simile, era più vicino a Verga, per cui altri che era più decadentista. In realtà poi gli ultimi studi fatti su lui la vogliono un po', invece non la vogliono incasellare in niente, proprio come un'artista fatta da sé, anche se lei appunto apprezzava molto tutto quella che era la letteratura russa, infatti veniva chiamata la Dostoevsky italiana.
Dostoevsky italiana, nient'altro, wow. Beh, forse la scopriremo adesso, che ne abbiamo parlato un po', perché devo dire che io non la conoscevo. Dopo i Nobel, dopo la scrittura anche, dobbiamo parlare di tante altre cose. Secondo me dovremmo fare un altro programma per continuare con tutto quello che c'è da dire,
sì,
sull'Italia.
Sarebbe troppo bello, perché appunto abbiamo anche tanti altri premi Nobel che tutti hanno una particolarità, una curiosità che sarebbe bello raccontare, far sapere.
Lo faremo. Beh, facciamo una piccola pausa musicale in questo senso e salutiamo adesso anche Jesus Lopez al controllo tecnico, l'abbiamo oggi qua.
Ciao Jesus, grazie.
Ciao Jesus.
Ciao Jesus. Abbiamo un accompagnatore, io vorrei salutare anche Alfonso.
Ciao Alfonso.
Ciao Alfonso.
Facci ciao con la manina.
Un piccolo inciso, è marito di una sarda, di una carissima amica.
È vero,
sarda.
È vero.
Di Grazia, sì, sì, quasi, sì, come Graziella.
Sì, è vero.
Salutiamo,
è vero.
Graziella.
Magari la prossima volta Graziella ci potrà raccontare qualcosa lei.
Infatti, bene.
Sì.
Beh, se vi pare, siamo di primavera, perché non ascoltare La primavera di Antonio Vivaldi? E credo che Angela ne dirà qualcosa dopo.
Più,
tardi,
più
tardi. Più
tardi,
forse.
Sì.
Dunque, La primavera. Dopo questa bellissima versione chill out che ci ricorda anche il carnevale di Venezia di quest'anno, che è stato bellissimo, con tante feste, tanti balli costumati.
E anche
a
il volo.
Chi era partecipato.
Beh, insomma.
E il volo dell'angelo.
Oh wow, il volo dell'angelo. E anche un'altra cosa che forse ne dobbiamo parlare un giorno. Cos'è
l'anno
il volo dell'angelo?
L'anno prossimo mi hanno invitato, lo farò io.
Lo fai tu, ma...
ti lanciano però così.
Ma ti chiamerai Maria? Sarai donna, sarai femmina?
Sì, mi chiamerò Maria.
Ok, capito. C'è un bel sforzo da fare prima.
Sì, è un bel cambio, soprattutto, Valeriano.
Lo faremo.
Questa bella barba che hai.
Sì. Beh, insomma, Angela, parliamo... Beh, forse... andiamo dal vero, forse, Antonio Vivaldi, se possiamo dire.
Sì, allora io... Approfitto di una grande passione che ho, quella del, dell'opera, del melodramma, del teatro, e quindi volevo fare un piccolo così excursus storico su grandi figure della musica classica italiana, e approfittando della canzone che abbiamo appena ascoltato, ecco, volevo dare quattro notizie su Antonio Vivaldi, che veniva chiamato al suo tempo il prete rosso per il colore dei suoi capelli. Evidentemente era pelirrojo in spagnolo, no? Aveva i capelli rossi, e Antonio Vivaldi fu uno dei violinisti più virtuosi del suo tempo e uno dei più grandi compositori della musica barocca. È considerato anche uno dei più importanti e influenti musicisti italiani, e la sua opera compositiva è chiaramente vastissima, ma è soprattutto famoso per le sue quattro stagioni, di cui...
Cos'è una pizza?
Ok, per favore.
Beh, cerco di essere dissacrante, no, scusate.
Parlando di Vivaldi...
Sì, scusate.
Valeriano, da te non me lo aspettavo, guarda. No,
è vero, scusate.
Potevo aspettarmelo da qualunque altro, da un umanista come te, un grande studioso.
Chiedo venia.
Giustificare, l'ora di pranzo, deve avere una fame tremenda, probabilmente è stato per quello.
Sì, ho capito, ma io sto tutta qui presa dalla Vivaldi, le quattro stagioni.
Chiedo venia.
Adesso quando tu parlerai di Michelangelo, vediamo io che cosa mi invento.
Una barzelletta.
Ritornando a Vivaldi, ecco, è famoso per le sue quattro stagioni, ma un altro grandissimo autore e compositore italiano è Gioachino Rossini, che magari non è famoso come nome, ma è famoso per una delle sue opere più importanti, appunto, Il Barbiere di Siviglia. Il Barbiere di Siviglia, che è una opera mondialmente conosciuta, e che, una cosa importante di Gioachino Rossini, che è un piccolo dettaglio che ho letto, è che ha iniziato giovanissimo a comporre, ed è una cosa che lo accomuna al grande Mozart.
Mozart anche.
Sì, Mozart, che ha iniziato anni. All'età di quattro anni.
Sì,
però già
sinfonia ai 7 anni è sì, qualcosa di grande,
sì,
veramente.
Quando aveva 3 anni ha iniziato a dare, a suonare il clavicembalo, e all'età di 7 anni ha iniziato a comporre la sua prima opera. Gioachino Rossini non fu così precoce, iniziò diciamo a 14 anni, era un pochino più grandicello, ma comunque sia è stato anche lui molto precoce. E andando avanti con il tempo, è impossibile non menzionare il grande Giuseppe Verdi, che è considerato il più celebre compositore italiano di tutti i tempi, grandissimo autore di melodrammi che fanno parte del repertorio operistico dei teatri di tutto il mondo. E tra le sue opere più importanti, Nabucco, ricordiamo il Nabucco, il Rigoletto, la Traviata e Aida. Mi riallaccio alla nostra associazione, che non prende il nome da Aida, la grande opera di Verdi, ma
faccio riferimento.
Sì. Facciamo una pubblicità occulta. Ecco, Aida, che non prende il suo nome da questa grande opera, ma dall'acronimo di Associazione di Italiani di Alicante.
Sì, è un gioco di parole, sì, che facciamo, vero? È un gioco di parole che facciamo di Aida, quindi insomma l'acronimo Associazione Italiana di Alicante, però che fa riferimento. All'opera verdiana. Io mi permetto di fare una piccola incisione, perché io e Verdi praticamente condividiamo il luogo
contemporanei,
di...
no?
No, beh, no, e condividiamo il luogo di nascita, insomma Parma,
la barba.
Lui è vicino, Roncolo di Busseto, ecco, mi permetto di fare questo piccolo inciso. Però il riferimento dell'acronimo ha a che vedere con l'opera verdiana,
ovviamente.
Beh, c'è la pagina Facebook, lo ricordiamo, quella dell'Aida, e anche dove potete ritrovare tante informazioni sugli gli italiani di Alicante, dove anche ci potrete ritrovare. Beh, ci mettiamo anche in contatto noi con questa pagina, e anche c'è la nostra pagina in versione originale italiano su Facebook, e beh, vi invitiamo anche a seguire i nostri programmi anche sulla pagina dell'Università Miguel Hernández, entrate nella fonoteca e ci sono lì tutti i nostri podcast in versione originale già da ormai 5 anni. Questo è un altro piccolo inciso, scusami Angela, puoi riprendere.
Non ti preoccupare, a te ti perdono. Allora, andando avanti con il mio piccolo escursus storico sui grandi musicisti italiani, volevo fare un piccolo riferimento al grande Giacomo Puccini, considerato uno dei massimi operisti della storia e famosissimo per le sue Manon Lescaut, La Tosca, Madame Butterfly, la Turandot, che purtroppo è rimasta incompiuta perché non è riuscito a finirla. E finalmente chiudo con un tenore che non è appunto compositore, però che ha aiutato a rilanciare la musica classica italiana in tutto il mondo.
Ha dato lustro
alla musica classica italiana, il grande Luciano Pavarotti, che è nostro contemporaneo che con la sua simpatia, con il suo carisma e comunque sia con la sua voce così squillante e intensa ha rilanciato e ha diffuso la musica operistica in generale in tutto il mondo, e dobbiamo anche ringraziarlo perché comunque sia con le sue collaborazioni con il suo Pavarotti and Friends e con il gruppo formato con Placido Domingo e José Carreras, formava il gruppo di tre tenori, hanno comunque fatto conoscere al mondo intero le nostre grandi opere classiche, e Pavarotti è considerato uno dei più grandi tenori italiani di tutti i tempi. Grande onore al nostro Luciano Pavarotti.
Beh, io mi riallaccio un poco, Pier, per concludere, visto che insomma siamo alla conclusione del programma, mi riallaccio ai premi Nobel, che evidentemente in quel periodo il Rinascimento italiano non esistevano, e anche ai tre tenori, al trio, per parlare probabilmente di quella che è la stagione dell'arte e l'espressione più alta e per cui l'Italia deve davvero essere orgogliosa, in quanto noi in Italia possiamo vantare effettivamente in vita l'esistenza di tre grandi geni, come sono, li dico in ordine anagrafico, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti e Raffaello. E insomma, questi tre grandi artisti, ognuno nel suo campo, quindi scultura, pittura o scultura, architettura, diciamo danno all'Italia una stagione artistica, o concludono una stagione artistica che io credo ha pochi uguali nella storia dell'arte. E voglio citare alcune delle opere più importanti che questi tre grandi artisti, che probabilmente io credo se fosse esistito in quel periodo un ipotetico premio Nobel dell'arte lo avrebbero vinto tutti e tre a pari merito, anche se io ho una preferenza per Michelangelo, però è una preferenza perché Michelangelo è praticamente riesce a fare scultura, architettura e pittura, mentre gli altri due
peccato che non ci sia un premio Nobel delle arti, no? Ci sono i premi Nobel, sono della fisica, della medicina, della chimica, dell'economia, della pace, della letteratura. Dell'arte manca.
Noi vinceremo tutti in arte, secondo
per
me.
Questo, secondo me, sempre l'Italia sarebbe vincitrice. Beh, stiamo già per concludere, manca un minutino, nient'altro. Semplicemente dire che quest'anno l'Italia a Sanremo ha vinto il Vollo, questo gruppo di tre ragazzi giovani, molto bravi, che ancora mettono di moda ancora la musica classica e andranno anche al concorso europeo della musica, l'Eurovision, e rappresenteranno l'Italia. Speriamo che
incrociamo le dita, magari vincono.
Speriamo bene, l'Italia non ha vinto da tempo e quest'anno sarebbe meritato.
In bocca al lupo, ragazzi.
Ecco. ci sentiamo presto, avete 30 secondi.
Niente, grazie mille, grazie mille Pier per la tua ospitalità, grazie ai ragazzi che sono al controllo.
Anche Jesus.
Sì, la parte tecnica.
Jesus Lopez. Beh, vi salutiamo e
grazie, a presto.
A presto, sempre un piacere.